possiamo andare a cominciare la lettura degli articoli all'interno dei quotidiani di stamattina. Iniziamo dal Corriere della Sera e dalla lunga sezione relativa a questa soglia superata di 100.000 morti e le varie strategie in atto, da quelle diciamo sanitarie a quelle economiche. Piano vaccini su due binari per iniettare 60 milioni di dosi. Questa è pagina 2, entro giugno in 15 milioni protetti con due fiale, altri 30 milioni con una. La von der Leyen accusa AstraZeneca e conferma lo stop all'export. Poi le parole di Draghi dal suo videomessaggio, praticamente commentato frase per frase, a pagina 3. Il bilancio delle vittime e il bilancio dell'epidemia è a pagina 4 e a pagina 5, le vittime del virus, il lutto di una nazione. E vabbè, Aldo Cazzullo, quindi diciamo possiamo andare anche oltre. E di più interessante c'è l'intervista a un medico del Sant'Orsola di Bologna, che dice, intervistato da Marco Imarisio: la tragedia continua, ma la rimuoviamo, ora perdiamo i malati ancora più in fretta. Oggi sembra nota amaramente questo dottore Stefano Nava che questi morti siano un problema che riguarda solo gli altri. E anche per via di un racconto distorto della realtà, capisco i problemi economici, capisco la frustrazione, ma tra salute e profitto una società sana sceglie sempre la prima opzione. E poi un'altra scienziata, stavolta Ilaria Capua, che nel tre pagine dopo più o meno ripete gli stessi concetti: non bisogna rinnegare regole e chiusure, ci hanno salvato dal collasso, quello che si sta vivendo è un punto di svolta, se si tiene duro fra due mesi andrà meglio. Quindi sono anche abbastanza pessimista, perché altri dicono vabbè, qua, dopo Pasqua più o meno è tutto andato. E poi quindi, di fronte a questo, che cosa fa la politica? Pronti a scattare altri divieti, possibile stretta per i negozi, il governo pensa di chiudere le attività nelle aree dove non si va a scuola, per stamattina convocato il CTS. Non c'è più la dittatura sanitaria che c'era fino a un mesetto fa, tant'è che il presidente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, sottolineiamo con favore che il Corriere nella stessa intervista lo chiama sia governatore ma anche presidente della regione autonoma. Ecco, stiamo facendo passi avanti. Fedriga, che era uno di quelli insomma che tuonava un giorno sì e l'altro pure, adesso dice vabbè, questo è l'ultimo sforzo che possiamo chiedere. E poi ne chiederemo un ultimissimo ancora, però insomma siamo lontani dal Fedriga che diceva basta, apriamo tutto, è tutto un magna magna e vabbè. E poi c'è il ministro dell'istruzione che non indica una data di riapertura delle scuole. Ma anche qui diciamo ci sono proteste, insomma, molto meno che in passato. E poi uno dei fedelissimi del Premier, il ministro dell'economia Franco, che annuncia che all'Italia spettano 191,5 miliardi i fondi in estate. Governance robusta per l'attuazione dei programmi, dice Franco. Certo, pensare che c'è in mezzo la simpatica McKinsey, quella che è una delle responsabili di almeno 800.000 morti, perché i morti negli Stati Uniti a causa della dipendenza da farmaci antidolorifici sono intorno a quella soglia, E la McKinsey ha pagato diverse, come noto ormai, diverse centinaia di milioni di dollari di multa per la sua attività truffaldina atta a diffondere l'utilizzo di questi farmaci, come ampiamente documentato, ma non è solo adesso, c'è una bella puntata di Presa Diretta andata in onda diversi mesi fa che lo raccontava per filo e per segno. Ma insomma la governance è a posto, ci rassicura Franco. E poi il nome, diciamo, non desta la mente ricordi positivi. E poi a conferma di tutta questa nuova temperie c'è ciliegina sulla torta e chiusura della sezione dedicata alla politica, una molto lunga intervista anche questa al coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, che rassicura: noi agiamo ma senza strillare, si cambi passo ora sui ristori. E vabbè, c'è un colloquio in aereo col Papa, lo possiamo lasciar perdere perché sono altre le gli approfondimenti sul viaggio a cui dare magari più spazio. E la cronaca nera nazionale, ci sono tre pagine oggi sul Corriere perché sono casi, insomma, che sono assurdi agli onori delle cronache. E il duplice omicidio di Bolzano con la confessione del figlio, poi a Faenza quest'uomo che paga 20.000 euro un killer per uccidere la moglie. Il sicario ammette il delitto di Ilenia. E poi c'è spazio per una donna bulgara che di professione faceva la badante, che a Battipaglia in seguito all'incendio della casa dove vivevano le persone che accudiva ha salvato la coppia di coniugi e poi però è morta soffocata dal fumo. E cronaca nera, ma non solo, poi con questo chiudiamo, arriva da Bari dove è stato fermato un 36enne algerino che, almeno questa è l'accusa nei suoi confronti, avrebbe fatto parte della rete di falsari responsabili di aver preparato in una stamperia di Bruxelles i documenti falsi per i terroristi che ne scrive il Corriere, che nel novembre 2015 assaltarono il Bataclan a Parigi. Questa è la notizia che troviamo a pagina 22. A pagina 23 ne parleremo ovviamente più tardi nel corso di Radio Euskadi, una fotonotizia, l'opera dello street artist Iorit, lo stesso che ha curato, insomma lo sappiamo tutte e tutti, il bellissimo murale dedicato a Valerio Verbano qui a Roma. E a Napoli l'opera, l'omaggio al rapper spagnolo arrestato, è dedicato a Pablo Hasél, il nuovo murales di Iorit, street artist napoletano realizzato a terra vicino alla stazione di Bagnoli. Nei giorni scorsi è stato il rapper spagnolo è stato arrestato per esaltazione del terrorismo e ingiurie contro la casa reale. Ho scelto lui, dice Iorit, perché è una figura che a Bagnoli può dire molto, è sempre stato molto vicino ai lavoratori. Questo da Napoli, città che alle volte ha davvero molto da insegnare. E credo che sia con il Corriere della Sera possiamo dichiararci soddisfatti. Una segnalazione, però questo diciamo la do con beneficio di inventario perché non ho assolutamente idea di come sarà. A pagina 38 su Rai Play in onda da oggi una puntata di Ossi di Seppia, una serie non fiction sulla, così viene definita, sulla tragedia nucleare di Fukushima, ricostruita da Paolo Salom. Fukushima, la lezione inascoltata di Chernobyl. E anzi, il titolo è Fukushima, il disastro che dopo Chernobyl avremmo potuto evitare. Questo su Replay, non avendolo visto, diciamo, mi limito a segnalarlo. E che cos'altro? Dal Corriere della Sera passiamo adesso alle colonne del Manifesto. Si apre con una sezione dal titolo "Non è qui la festa, un 8 marzo in sciopero femminista", scrive Giulia Siviero, manifestazioni in tutta Italia per celebrare le lotte delle donne in difesa del lavoro, per un reddito europeo e un welfare che non sia familistico. Si parla della manifestazione di fronte all'ambasciata polacca qui a Roma, i 12 femminicidi avvenuti già nei primi due mesi dell'anno, morire tra le mura di casa, nel lockdown aumentano le richieste di aiuto. Significativa nelle piazze, scrive ancora il Manifesto, è stata la presenza degli studenti con gli striscioni zona fucsia. Le parole del Quirinale, anche qui ovviamente. Poi a pagina 4, l'avevamo letta nel corso della lettura delle prime pagine, l'intervento di Vandana Shiva, donne in difesa della terra e della sovranità alimentare. E poi ancora dopo la notizia della manifestazione di ieri di fronte all'ambasciata polacca, qui a Roma c'è anche quello che avviene in Polonia. Senza compromessi, la sfida amara delle donne polacche, ne scrive Giuseppe Sedia da Varsavia. Dopo la messa al bando dell'aborto a Varsavia, le organizzatrici delle manifestazioni paralizzano il centro della città. C'è un'intervista a una psicologa, Alexandra Krasovka, che racconta un po' la tragica situazione per quanto riguarda le possibilità di interruzione volontaria della gravidanza in Polonia. Da Varsavia a Tirana, il nuovo femminismo albanese contro lo stato delle 3P, basta patriarcato e neoliberismo, i collettivi in corteo a Tirana. Rendere pubblico il privato, il messaggio lanciato in strada e dai balconi. Questa la copertura, ovviamente parziale, perché tutto il mondo si è sceso in piazza in un modo o nell'altro del 8 marzo di ieri. Poi si torna a quella che il Manifesto definisce la nostra Spoon River. Oltre la soglia simbolo, 100.000 morti, l'Italia nell'abisso Covid. Il virus ha ucciso 261 persone al giorno in media, anche se il dato, ma questo è valido anche e soprattutto altrove, lascia fuori molte vittime mai testate. E questo avviene più che altro per quanto riguarda si riferisce quasi del tutto alla prima ondata. Poi le scuole, caos sulla scuola in presenza per i figli dei lavoratori essenziali. I governatori chiedono chiarimenti al governo, e il governo intanto punta sui vaccini ma studia nuove strette. E poi a pagina 7 Eleonora Martini intervista Alessandro Vergallo, presidente del sindacato degli anestesisti ospedalieri. La situazione è grave, dice Vergallo, non siamo nelle condizioni drammatiche di un anno fa, però stiamo paragonando scenari diversi, soprattutto per due motivi. Il primo è che un anno fa la pressione epidemica si riversava su strutture ospedaliere di elevato standard, mentre oggi si manifesta in tutto il paese, in particolar modo in regioni e territori già sofferenti dal punto di vista sanitario. Il secondo fattore, forse più importante, è che oggi la diffusione del virus è molto più ampia in Italia e in tutta Europa. Perciò è ovvio che un incremento percentuale su contagi così elevati può diventare drammatico in pochissimo tempo l'età media dei ricoverati si è abbassata almeno di un decennio, oggi è poco al di sotto dei 60 anni. Per quanto riguarda i cambiamenti nell'organizzazione ospedaliera, chiede ancora la giornalista, il numero di letti è aumentato, ma non quanto le istituzioni nazionali e regionali sostengono. Partivano da circa 5.000 posti in epoca prepandemica ed erano stati annunciati 10.000 posti nel giro di un anno. Un numero che sia noi, sia la sia Arti, che è la società scientifica di riferimento del sindacato, avevamo ritenuto assolutamente irreale, sostenendo che si potevano aggiungere al massimo 3.000 posti, mantenendone la qualità ovviamente. Oggi siamo al massimo a 7.500 posti veri in terapia intensiva. Rimane stabile anche il problema del personale. Abbiamo reclutato tutti gli anestesisti già formati disponibili in Italia, qualche centinaio. Abbiamo supplito addirittura con il richiamo dei neopensionati su base volontaria, naturalmente, e con i colleghi specializzanti negli ultimi 2 anni, circa un migliaio. Quindi di più di questo non riusciamo a fare. I nostri anestesisti ospedalieri sono stanchi e provati, ferie non godute, turni massacranti, straordinari non pagati e blocco di qualunque tipo di attività altra, per esempio quella formativa, con un grande impatto anche sulla vita privata di una popolazione, la nostra, che conta il 65% di colleghe donne. Queste le parole del sindacato degli anestesisti. Poi c'è la politica interna, in particolare diciamo quello che avviene all'interno del PD. Il PD non trova pace, pressing su Letta per salvare la ditta, Letta Enrico ovviamente. E poi arriviamo agli esteri. Cominciamo con il Medio Oriente, il Libano, pagina 11, libanesi in bancarotta, la protesta si radicalizza, conti correnti bloccati, svalutazione inarrestabile, nuova settimana di scontri di piazza, Beirut senza governo e senza i soldi di Macron, il Papa annuncia la visita nel paese. E poi Michele Giorgio parla del Golfo ad alta tensione, i droni degli Houthi compattano il fronte anti-iraniano. Qui siamo nello Yemen ovviamente. I ribelli yemeniti hanno colpito l'impianto saudita di Ras Tanura e i siti dell'Aramco, che è la, come è noto, l'azienda petrolifera di Stato saudita. Altro luogo caldissimo in questi giorni, in queste settimane, è il Myanmar, crisi in Myanmar. Qui siamo nella pagina successiva, ne scrive Emanuele Giordano. La Cina si propone come mediatrice, primo giorno dei 3 di sciopero generale, almeno 3 le vittime delle violenze militari. E poi gli Stati Uniti, pagina 13, Marina Catucci, processo all'ex agente che uccise Floyd, Minneapolis blindata, il procedimento sospeso per stabilire il tipo di imputazione contro Derek Chauvin, convocata anche la Guardia Nazionale. La procura chiede il ripristino dell'accusa di omicidio di terzo grado, non colposo, quindi evidentemente volontario. Poi dalla Bolivia, qui si sono tenute le elezioni regionali e municipali, sconfitta in attesa, quella riportata dal Movimento al Socialismo di Morales, superato anche nelle sue roccaforti, ne scrive Claudia Fanti. Le cronache terminano qui e direi che termina qui anche a questo punto la lettura del manifesto. Dalle colonne del manifesto proviamo adesso a trasferirci a quelle di Avvenire. Allora, qui ovviamente c'è grande spazio, anzi è la prima notizia, per il ritorno di Bergoglio. Vabbè, possiamo andare oltre. E in questi casi, insomma, c'è tutta la cronaca, ma può interessare fino a un certo punto. la situazione sanitaria viene subito dopo. C'è un approfondimento, insomma, l'abbiamo fatto anche noi, perché una delle regioni che in questo momento, una delle zone in questo momento più in sofferenza, il Molise. Il dramma silenzioso del Molise, scrive Paolo Martocchia a pagina 9. A Termoli, pazienti ventilati a mano. Un blackout ha mandato in tilt all'ospedale. Mentre mancano posti letto, i malati vengono trasferiti fuori regione. È uno scenario da guerra. È un po' quello, insomma, a cui si riferiva anche l'anestesista che abbiamo, di cui abbiamo letto l'intervista poc'anzi. Una cosa è quando le emergenze cadono su i luoghi d'eccellenza della sanità italiana, un'altra cosa è quando si abbattono su strutture sanitarie che già mille difficoltà autonomamente, e questi poi sono ovviamente i risultati. Dal Molise invece alla Sardegna, che è l'unica zona bianca d'Italia, e si prepara una stagione turistica altissimo coefficiente di sicurezza sanitaria. Speriamo non sia il coefficiente dell'estate scorsa, in cui va detto peraltro la Sardegna è centrata molto poco ai loro. E l'obbligo dei test d'ingresso per chiunque arrivi nell'isola è scattato da ieri. Solo 3 le positività rilevate su 1.382 persone arrivate in nave o in aereo. Poi proseguiamo. La pagina dedicata alla pandemia nel mondo. In Africa è pandemia per tutta la sanità, scrive Paolo Alfieri, 600 milioni ancora senza assistenza. La conferenza organizzata da AMREF ha evidenziato i ritardi per la copertura sanitaria universale. Investire nei sistemi di cura, dice l'OMS, non possiamo farcela però da soli. È la risposta del presidente keniano Uhuru Kenyatta. Poi c'è la Francia, anche qui grandi e roboanti dichiarazioni per il futuro, 10 milioni di dosi entro metà aprile, e l'accelerazione prevede 300.000 iniezioni quotidiane nei giorni feriali. E poi c'è il Regno Unito che continua a correre e festeggia la riapertura delle scuole che sono state chiuse fino a proprio pochi giorni fa, ecco, perché poi diciamo, andrebbe detto anche questo: in Gran Bretagna è stato un lockdown di 3 mesi in tutto ciò. Poi la politica interna l'abbiamo vista, c'è questa, abbiamo visto altrove, insomma, non c'è molto altro, c'è una lunga intervista al ministro degli esteri Di Maio, che però insomma sembra essere più interessato alle questioni interne che a quelle esterne. E che cos'altro? Le politiche migratorie e tutto quello che c'è intorno. A pagina 15, un blitz nelle carceri libiche, colpo alla rete dei trafficanti. Le forze speciali di Tripoli entrano nella città dei fantasmi a Bani Walid e arrestano il famigerato Hassan Sadico Aguzzino dei Lager, un fermo anche a Isola Capo Rizzuto. E poi l'inchiesta sulle presunte connessioni tra organizzazioni umanitarie di soccorso e trafficanti di uomini, che non smette di riservare sorprese, no, da un po' sarcasticamente Avvenire. Per la prima volta i magistrati hanno messo nero su bianco che non ci sono intercettazioni né prove documentali sui contatti con ignoti libici, supposti ignoti libici, trattandosi principalmente di deduzioni ricavate dai rapporti di un infiltrato della polizia a bordo di una delle navi di salvataggio. Che l'indagine abbia subito una vistosa revisione lo dimostra l'imminente richiesta di archiviazione per padre Mosè Zerai, accusato 4 anni fa di fare da ponte tra ONG e trafficanti di uomini. Abbiamo cercato a lungo, controllato, verificato, ma su di lui non abbiamo trovato niente. Così, insomma, anche questo si va ad esaurire, questa pagina, anche se poi una se ne esaurisce e un'altra se ne apre in questi casi. Le notizie dagli esteri con il Brasile e il Myanmar le abbiamo date. E poi mi sa che la anche la lettura di Avvenire possiamo concluderla qui. Non c'è molto altro da aggiungere, neanche per quanto concerne le pagine della cultura. No, allora, quando sono le 9:31 ci prendiamo una brevissima pausa musicale e poi andiamo a chiudere con le testate che ci mancano e la le cronache di Roma. Le 9.37 all'ascolto di Radio Onda Rossa in questo martedì 9 marzo 2021. Proseguiamo la nostra rassegna stampa mattutina. Dalle colonne di Avvenire ci avventuriamo in quelle del Foglio. Qui ci sono solo due cose da segnalare, ma sono piuttosto interessanti. La prima riguarda gli Stati Uniti d'America e le politiche economiche portate avanti dalla nuova amministrazione. La firma è quella di Paola Peduzzi. In America arriva un recovery plan rivoluzionario mentre i repubblicani litigano per l'ex. Allora, che cosa si dice? L'America non ha più paura di spendere. Il governo democratico, nel senso di tenuto dal Partito Democratico, ha deciso di introdurre uno stimolo antipandemia gigantesco, più del doppio di quello che adottò l'ultimo degli spendaccioni, Barack Obama. Il Congresso lo ha votato e i media conservatori, fatta eccezione per il Wall Street Journal, non hanno quasi detto niente. Siamo passati da un sentimento molto liberale, lo Stato va bene ma a giusta distanza, al suo contrario, e lo Stato devi aiutarmi. I giornali lo chiamano no consensus e c'è aria di passaggio d'epoca con il quotidiano da sempre rigorista di Murdoch, il Wall Street Journal appunto, che invece definisce il piano da 1,9 trilioni di dollari the Covid Welfare State. Non c'è bisogno di traduzione. I democratici, così divisi tra di loro e pronti, l'ala più radicale, a etichettare ogni misura sulla base delle loro fratture, hanno trovato una tregua. Bernie Sanders ha festeggiato questo recovery plan americano definendolo rivoluzionario. Però certo è mancata l'opposizione dei conservatori, che sono nel mezzo della loro faida post-trumpiana, che assorbe tutte le loro energie. In realtà proprio Donald Trump era stato spesso duro nei confronti dei rigoristi che esistono nella famiglia conservatrice. Non c'era un disegno specifico, come anche i repubblicani hanno scoperto nel tempo sulla loro pelle. L'ex presidente faceva quel che gli pareva, senza preoccuparsi delle reazioni di nessuno, di certo non dei suoi. Ma il semisilenzio dei repubblicani su un piano economico così importante e così definito, il deficit americano ora è già di 3,1 trilioni di dollari, e anche il frutto di un'altra dinamica che il commentatore Ezra Klein aveva definito così in un suo articolo sul New York Times. Se riesce a controllare lo scontro, riesce a rafforzare le sue politiche. Joe Biden è riuscito a maneggiare lo scontro dentro al Partito Democratico, anche perché comunque ha voluto uno stimolo che non si vedeva dai tempi di Lyndon Johnson. I repubblicani invece non riescono a maneggiare il loro, e questo, come accade quando si litiga in famiglia o tra amici o tra alleati, li rende più fragili. I talk show più importanti di Fox News, l'emittente che è diventato il termometro delle ossessioni dei repubblicani, si sono dedicati molto di più alla cosiddetta cancel culture, in particolare alla sospensione di alcuni libri per ragazzi di Dr. Seuss, perché considerati con gli occhi la suscettibilità di oggi razzisti, che al recovery plan o al limite della presenza non confermata dall'FBI di antifa, quelli che vengono definiti antifa, alla manifestazione che portò poi all'assalto al Congresso il 6 gennaio, presenza non confermata. Tra le liti più divertenti c'è quella tra Donald Trump e i vari apparati del partito. L'ex presidente non vuole che il suo nome venga utilizzato per vendere tazze e magliette con cui si tirano sui soldi, visto che i repubblicani sono un covo di traditori. Invece continuano a circolare le t-shirt con scritto Trump supporters only e varie declinazioni del tema già vi manco, mentre va in scena quest'ultima versione tutta repubblicana di convivenze difficili con l'ex, che sta cambiando sta cambiando faccia l'America. E in effetti poi, al di là diciamo di tutto il folklore, le cifre sono impressionanti: 3,1 trilioni di deficit, 1,9 di piano di stimoli. Insomma, sono paradigmi differenti, ecco, mettiamola così. Poi l'altra segnalazione è per un'intera pagina che Adriano Sofri dedica all'incontro fra Bergoglio e Sistani, il Papa a casa dell'Ayatollah. L'incontro di Najaf fra Francesco e al-Sistani completa un programma per il quale ogni guerra di religione nell'Islam e nella cristianità ed ogni motivazione religiosa del terrore è dichiarata blasfema. L'incontro è storico perché è successo, e basta scrivere che una cosa è successa per la prima volta per chiamarla storica. L'autorità religiosa sciita, nota Sofri, non risponde a una gerarchia formale, guadagnata sul campo, contano i follower, fra virgolette, ma fino a un certo punto. E conviene conoscere la posizione che un uomo così influente esprime sui temi della vita quotidiana. C'è un blog da seguire, e prosegue Sofri. Certo, l'incognita è quello che accadrà dopo la morte dell'Ayatollah, visto che la sua storia appare assolutamente irripetibile. Così concludiamo il foglio con questo, diciamo, ragionamento su il momento politico, e non solo politico, principale di questa visita in Iraq. Rapidissimo sguardo adesso al Messaggero. Pure qui di nuovo c'è soltanto il Papa, cioè che sta dappertutto, però ogni volta, diciamo, interviene su un altro tema. Qui il Messaggero lo mette a pagina 9 per parlare di prostituzione nella nostra città. Se il fenomeno della schiavitù a Roma è esteso, la colpa è dei clienti. Se non ci fosse la domanda, non ci sarebbe nemmeno questo mercato. Difficile obiettare alcunché. E poi direi basta per quanto riguarda il quotidiano romano. Anche le cronache nere, purtroppo, da Bolzano a Faenza, le abbiamo già abbondantemente lette. E allora a questo punto possiamo andare a concludere con le cronache romane che abbiamo. Cominciamo proprio da quelle del Messaggero. Vaccini anche in clinica, questo è il titolo principale, in prima pagina. Il piano della regione per accelerare con le iniezioni, coinvolte le strutture private, assembramento per un errore tecnico al Pertini, e spuntano gli over 80 no vax. Ecco, si sentiva la mancanza di tutto questo. E poi che cos'altro? Vabbè, c'è tutta la cronaca del Covid, ma non è che aggiunga granché alle cronache nazionali che abbiamo già letto. Ieri poi protesta degli ambulanti a Piazza Venezia, il centro sotto assedio, Piazza Venezia bloccata da 150 furgoni, traffico in tilt in tutta la zona e bus deviati. I manifestanti contestano la decisione del comune di mettere a bando le licenze. Basta ipocrisie, dice la sindaca, da anni ci si lamenta ma poi tutti zitti. Dobbiamo cambiare questo sistema. La Raggi, fra l'altro, diciamo, con questo sta sostanzialmente scavalcando una legge dello Stato, come notano personaggi anche poco simpatici, ma tant'è. E poi che cos'altro? Sempre la Raggi in disperata ricerca di riflettori. Pagina 41. Ama, buco da 250 milioni. La Raggi accusa gli ex manager. La sindaca presenta il piano di rilancio. Certo, presentarla a 2 mesi dalla conclusione della sua consiliatura è un po' così. E denuncia nefandezze negli ultimi 15 anni, intendendo anche gli ultimi 5, supponiamo. Tra le nuove assunzioni che verranno chissà quando, previsti 225 operatori ecologici, previsto il rifinanziamento della società, previsti nuovi impianti, e vabbè, siamo in campagna elettorale, è tutta una previsione. E poi, diciamo, per la cronaca grigia, che però può dare qualche motivo di interesse, a Collina Fleming lo strano furto in casa di una giudice. La vittima è Paola Roia, che ha seguito i processi Parnasi e Marra. A destare stupore anche tra i carabinieri il metodo usato da una possibile banda di malviventi che lo scorso 23 gennaio sarebbe riuscita a entrare nell'appartamento, ha portato via una cassaforte a muro senza che nessuno tra condomini e passanti si accorgesse di nulla. Che cosa c'era dentro questa cassaforte? La giudice ci informa, il Messaggero sta lavorando ai processi a Raffaele Marra, alla sindaca Raggi, a Luca Parnasi, e quindi sono stati tolti dei documenti, chi lo sa. E mi pare basta con il Messaggero. Rapidissima e ultima occhiata a, alla cronaca di Roma del Corriere della Sera. Qui si ricorda che da domani cominciano le prenotazioni per i settantenni. Intanto l'indice schizza a 6,3. Poi pure qui c'è la gli ambulanti in piazza, i rifiuti che la Raggi se ne è accorta adesso, e poi c'è Fulco Pratesi che lamenta, che avverte su la minaccia di una colata di cemento sull'Abruzzo. Ci sono dei progetti inquietanti che investono vari settori, in primo luogo gli assalti alle aree protette che hanno contribuito al successo turistico della regione. Tra questi il minacciato taglio di circa 8.000 ettari del parco regionale del Sirente Verino. Questa proposta, osteggiata dal mondo ambientalista, si somma ad altri progetti impattanti sulle montagne abruzzesi, come la riproposizione del vecchio modello del Circo Bianco con nuovi impianti di risalita, strutture simili a quelle che si vorrebbero realizzare nei parchi della Maiella e del Gran Sasso, nonostante il calo del 78% degli innevamenti in tutto il mondo. Ma la maggiore preoccupazione per i difensori della natura è il progetto di una strada che dal piano delle 5 miglia presso Roccaraso, tagliando foreste, aprendo tunnel nelle gole rocciose, passando per Scanno, arriverebbe a Ortona dei Marzi sul versante del Fucino con un costo di 750 milioni, in netto contrasto con gli obiettivi ecologici del Next Generation EU e del No Green Deal, concepiti per un indifferibile risorgimento ecologico in difesa del pianeta. E poi al nuovo salario, un agente di polizia spara in aria per fermare i rider. Forse un po' esagerato utilizzare una pistola, seppure per sparare in aria, anche se poi il proiettile ricade, cioè per intimare di fermarsi a due rider che non avevano aggredito la gente, almeno stando a quelle che sono le ricostruzioni che leggiamo qui. Forse, diciamo, il senso della misura andrebbe un pochino ripristinato, ecco, in tutte le occasioni. E con questo niente, l'ultima segnalazione per quanto riguardava la cronaca romana del Corriere della Sera. Ci fermiamo qui, l'appuntamento con la rassegna stampa è per domani mattina, come sempre.